Rieccoci puntuali come tutti i giorni, a voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Oggi parliamo di trasporti pubblici, lo avete letto, lo avete sentito, che vanno a gonfie vele in Ticino. Ma la domanda è questa: con l'imminente aumento dei prezzi continuerete ad utilizzarli? E poi ancora, in Ticino si può vivere senza auto? Vi solletico e vi sollecito con due interrogativi, ma ovviamente ve ne potrebbero essere molti altri, tutti o quasi in bus, sugli autobus postali e sui treni. Ma come detto, con l'aumento dei prezzi delle tariffe previsto dal prossimo 10 dicembre, i trasporti pubblici continueranno ad attirare sempre più utenti. Secondo voi cosa si potrebbe e dovrebbe ancora migliorare nell'offerta e nel servizio per andare incontro alle esigenze dei passeggeri? Cosa si dovrebbe fare? In Ticino poi, come dicevo prima, si può vivere, si può spostarsi anche senza avere l'automobile. Allora ne parliamo oggi con un esperto che ci aiuta ad inquadrare il tema e soprattutto ci aiuta anche a capire cosa sta succedendo, cosa è successo e cosa succederà in futuro. E poi con voi che ci potete, come sempre, chiamare dopo le 12 allo 0848 030808, oppure scriverci già da adesso via WhatsApp allo 076 321 11 13. Allora, trasporto pubblico con il vento in poppa su delle Alpi, a dirlo è il Dipartimento del Territorio che ieri, appunto, ci agganciamo all'attualità, che ieri ha presentato le cifre del rapporto annuo sulla mobilità in Ticino nel 2022. Dal documento emerge che, appunto, lo scorso anno il numero di passeggeri sui treni è aumentato del 20% rispetto al 2019, anno di confronto non influenzato dalla pandemia, in netta contrapposizione rispetto alla diminuzione del 6% registrata a livello nazionale nello stesso periodo. In crescita del 9% è anche il numero dei passeggeri sui bus. Mirko Moser, buongiorno, benvenuto e grazie per essere qui con noi nel nostro studio radio-televisivo di Comano. Ci potete seguire in radio sulla rete 1, ci potete vedere in televisione sulla 2. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Antonio, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, lei è il capo della sezione della mobilità del Dipartimento del Territorio. Beh, la prima domanda è, direi, scontata, inevitabile, banale. La galleria del Monte Ceneri ha cambiato decisamente la mobilità in Ticino.
È corretto, in Ticino, se possiamo definire così, ha cambiato il mondo dei trasporti, effettivamente, sia per quello che ha permesso di offrire come offerta di trasporto pubblico, ma soprattutto di velocità, di frequenza, di disponibilità di trasporto sull'asse ferroviario, veramente, diciamo così, paragonabile a qualsiasi altro agglomerato che abbiamo in Svizzera.
I numeri che avete presentato ieri vi sorprendono, la sorprendono, oppure vi aspettavate una tendenza di questo tipo?
Ma i numeri non sorprendono, l'unica, diciamo così, novità è quella che è arrivata solo nel 22, ce l'aspettavamo prima, purtroppo prima abbiamo avuto la pandemia che ci ha un po' messo i bastoni fra le ruote. Il passaggio 2021 è stato ai noi drastico, nel senso che abbiamo avuto un forte aumento dell'offerta, ai noi i passeggeri sono andati in calo rispetto al 19 e il 22 sono notevolmente aumentati e lo stiamo vedendo anche nel 23, che la crescita continua.
Ecco, forse per inquadrare ancora meglio il tema e per dare anche qualche chiave di lettura supplementare al nostro pubblico, quando si parla di mobilità in Ticino si intende certo la mobilità sui trasporti pubblici, ma anche la mobilità ciclabile, anche la mobilità privata, su auto.
Certo, la mobilità è su moto. Tutto, anche pedonale di fatto. La mobilità proprio per questo motivo tocca tutti, dai bambini da quando camminano fino all'anziano che può ancora camminare, i disabili, chiunque possa volersi spostare da A a B, lo si può fare a piedi, in bicicletta, con i monopattini, col mezzo pubblico, con l'auto privata, con la moto, ecco, ci sono veramente tutta una serie di mezzi e noi verifichiamo, valutiamo e sorvegliamo tutto questo che avviene all'interno del nostro territorio e non solo.
Si può affermare che più aumenta l'offerta di mobilità, le varie mobilità, più aumentano anche gli spostamenti e più aumenta anche la voglia delle persone di muoversi, di spostarsi, di andare in giro?
Diciamo che i dati dicono questo, se c'è l'offerta, se l'offerta è interessante viene presa e si raggiunge relativamente in fretta una certa saturazione, ecco, questo è dato soprattutto in territori come il nostro in cui, diciamo, gli spazi sono quello che sono e tutti hanno esigenza di muoversi sia per lavorare, per il, soprattutto il tempo libero diventa sempre più importante anche questo tipo di mobilità.
Certo, lei ha usato un vocabolo molto mirato e direi anche estremamente appropriato, la saturazione. Difatti quando parliamo con Mirko Moser di questi temi e di mobilità inevitabilmente si parla di saturazione. Fino a un certo punto va bene, ce la facciamo, poi più.
Sì, diciamo che la mobilità la possiamo vedere come un fluido, un flusso che si muove. Se la condotta, pensiamo all'acqua, a un certo momento è troppo stretta, l'acqua in eccesso non può passare, quindi fa colonna indietro o traborda da qualche parte. Ecco, noi il trabordare non è possibile farlo, quindi ci sono le colonne, ci sono, diciamo così, le affluenze alle stazioni. O,
gli orari di punta.
Esatto.
I frontalieri nel Mendrisiotto, sappiamo che alcuni temi ricorrono regolarmente quando si parla di traffico e ovviamente ci sono e bisogna affrontare anche tutte queste situazioni che riguardano la nostra mobilità. Ecco, forse per completare la nostra fotografia sulla mobilità in Ticino vanno però differenziate le regioni, dipende insomma, non da tutte le parti la situazione è uguale.
Sì, è corretto, abbiamo un territorio molto variegato, ci sono stati anche potenziamenti, soprattutto legati al trasporto pubblico, differenti da regione a regione. Ricordo che per esempio Bellinzonese e Mendrisiotto hanno avuto un grosso salto di offerta una decina di anni fa circa, il Luganese addirittura qualcosa prima, e nel 21 abbiamo, diciamo così, cercato di equiparare questa offerta soprattutto in funzione di quello che succedeva sulla ferrovia, per tarare, diciamo, bacini di potenziale simili con offerta simile di trasporto pubblico. Ecco, non tocco adesso la strada, mi limito al trasporto pubblico.
Al trasporto pubblico, per dare un'occhiata invece alla mobilità ciclabile, la pandemia ha indubbiamente accelerato la voglia di biciclette, elettriche, la situazione si è normalizzata, si è assestata oggi?
Diciamo che dopo il forte picco che abbiamo riscontrato nel 2021 stiamo rientrando su numeri, diciamo, sempre alti, ma non più in così forte crescita. Devo dire che sono comunque incoraggianti, è un mezzo che viene sempre più utilizzato, il dipartimento e non solo, anche a livello svizzero si punta molto sulla mobilità ciclabile, per cui le infrastrutture che un tempo sono state un attimino, diciamo, rallentate perché si è puntato tanto sul traffico individuale motorizzato negli anni 80-90, ora si cerca di correggere il tiro e gli investimenti sono molto importanti, tant'è che l'obiettivo che avremo da qui al 2030 è di raddoppiare i percorsi che oggi abbiamo segnalati in Ticino, si passa da una trecentina di chilometri a quasi 600.
E che siano però percorsi veramente riservati alle biciclette.
Allora no, percorsi riservati unicamente alle biciclette.
Perché il tema poi è sempre,
ecco,
è sempre quello.
Sarebbe bello, ma non è ovunque possibile. Ci sono comunque i tracciati che sono pianificati in modo tale da renderli sicuri. Ci sono sia dei marciapiedi ciclopedonali, dei percorsi che sono su strade a poco traffico, quindi mi riferisco alle zone residenziali, zone 30. I percorsi veramente difficili o pericolosi su strade a forte traffico con velocità intorno agli 80 all'ora sono sempre meno, qua e là ci sono ancora dei colli di bottiglia che verranno risolti.
Ecco, la situazione dunque è questa ed è quella che appunto abbiamo appena presentato. Mirko Moser, la vostra sezione della mobilità del Dipartimento del Territorio, di fronte a questi numeri dove si muoverà, diciamo così, a breve e media scadenza, quali sono i correttivi, cosa si può fare, cosa si potrebbe fare, quali sono le criticità?
Allora, noi ci muoviamo verso qualsiasi forma di mobilità, quindi siamo interessati e lavoriamo affinché tutto possa funzionare ancora meglio, sia sul pedonale, il ciclabile, il trasporto pubblico, ma anche la mobilità individuale motorizzata. Quindi ricordo, i progetti non sono per forza cantonali, sono federali, ma abbiamo in cantiere la 2 a 13, il collegamento annoso fra la 2 e la 13 in Piano di Magadino, c'è il potenziamento della 2 fra Lugano e Chiasso. Ecco, ci sono tutta una serie di attività, diciamo, in essere anche sul fronte stradale.
Poi il tram-treno.
Chiaramente, ecco, questo è il grosso progetto, mi riferivo alla strada. A livello ferroviario abbiamo il tram-treno, non solo la prima tappa che oramai è in fase esecutiva, c'è anche in progettazione il prolungo di questo tram-treno verso la città di Lugano.
Quando si parla di mobilità, beh, qui noi ci riferiamo alla Svizzera italiana, al Ticino. Lei mi diceva prima di entrare in questo studio la parola che dovrebbe essere sulla bocca di tutti e soprattutto nella mente di tutti è condivisione. Ma condividere dei concetti di mobilità è difficile. Sappiamo che spesso ognuno ha la sua ricetta, ognuno ha la sua soluzione.
Certo, ci sono, diciamo, dei processi di compromesso che devono essere assolutamente posti al centro, perché effettivamente le esigenze sono molto differenti. Devo dire che a livello di enti pubblici si lavora tutto sommato bene, quindi mi riferisco ai tre livelli istituzionali, Confederazione, Cantone e Comuni. Le associazioni di categoria rispettivamente di interesse sono altrettanto coinvolte, abbiamo un buon dialogo anche con loro. È vero che ci sono ogni tanto degli interessi contrapposti difficili da risolvere in poche sedute. La condivisione è anche importante nell'utilizzo poi delle infrastrutture. Pensiamo per esempio alle strade: nelle strade devono condividere i veicoli, le biciclette, i pedoni. Se diciamo anni fa, all'inizio, agli albori di queste pianificazioni, era dato massima priorità all'auto, oggi l'auto deve poter, diciamo così, riconoscere che ci sono altre mobilità che vanno pianificate, che vanno condivise, e ci vuole un fair play fra tutti gli utenti, che siamo, a seconda delle situazioni, sia pedoni, sia ciclisti, sia automobilisti nella gran parte.
O motociclisti. Allora, abbiamo detto che i trasporti pubblici vanno a gonfie vele in Ticino, sempre più gente sui treni e sui bus, ma in un contesto positivo per quanto riguarda l'utilizzo dei trasporti pubblici, Mirko Moser, però si assiste anche, strano, paradossale, ad un aumento del traffico privato, del traffico motorizzato privato.
Diciamo che
nel Luganese soprattutto.
Sì, ci sono alcune arterie, non possiamo dire che a livello regionale c'è un aumento. Diciamo che la mobilità ha ripreso a muoversi, scusate il gioco di parole, dopo uno stop abbastanza brusco della pandemia, e oggi stiamo recuperando quei livelli che abbiamo registrato nel 19. La grossa differenza la si nota proprio sull'autostrada, dove i flussi turistici sono aumentati in modo deciso. Ecco, quelle impressioni che si avevano in pandemia di recupero di altre forme di mobilità, o diciamo di una distanza più contenuta nei movimenti del tempo libero, sono tornati a riaprirsi come era prima della pandemia, e questo lo abbiamo notato decisamente sull'asse nord-sud.
Sembrava che il telelavoro poi dovesse far diminuire il traffico sulle strade, e invece no.
Allora, il telelavoro è una, penso di poter dire, un'attività oramai entrata nell'uso quotidiano di tante aziende. Ecco, è vero che non rileviamo o non possiamo dare, diciamo così, un plus a un determinato effetto che non riscontriamo. Ecco, non possiamo dire vediamo X macchine in meno piuttosto che flussi ridotti di tot, perché c'è questo contro indicatore dall'altra parte.
Non
questo
ci sono non rilevamenti. Allora, sappiamo che invece c'è il pubblico a controcorrente, quindi io rinnovo l'invito a chiamarci allo 0848 030808 dopo le 12, ma prenotatevi già da adesso, perché quando si parla di mobilità so che siete molto sensibili, attenti, e soprattutto siete anche stimolati a dire la vostra opinione, perché la mobilità tocca davvero tutti noi siamo pedoni, motociclisti, automobilisti, ciclisti, insomma chi più ne ha più ne metta. Oppure continuate a scriverci via WhatsApp allo 076 321 11 13. Allora le pongo le domande, Mirko Moser, che pongo e porrò al pubblico, insomma, in questa trasmissione. In Ticino, secondo lei, si può vivere senza auto?
Diciamo che è una scelta che può essere fatta, dipende chiaramente anche da che tipo di scelta io faccio di vita, ecco, dove vado a decidere di stare, sempre che posso farlo, e dove lavoro. Ecco, non è che sia effettivamente possibile ovunque in Ticino, però lo è sempre di più. L'offerta oggi di trasporto pubblico permette veramente di raggiungere il 90% delle località con un'offerta veramente interessante.
Anche nelle valli, anche nelle valli. E poi l'altra domanda è se con l'imminente aumento dei prezzi a partire dal 10 dicembre, dal prossimo 10 dicembre, voi pubblico, voi ascoltatrici e ascoltatori, continuerete a utilizzare i trasporti pubblici. Si è dibattuto molto attorno a quell'aumento dei prezzi che è stato comunicato più o meno, credo, inizio aprile. Allora, il 10 dicembre i mezzi pubblici costeranno di più. Questo inciderà sulla loro utilizzazione?
Inciderà? Io sono convinto che non inciderà. Ci sarà qualcuno che farà magari una riflessione in più, non lo escludo. Devo però anche dire che se mettiamo sulla bilancia l'alternativa, quella veramente che permette di risparmiare è non muoversi. Ciò non è verosimilmente possibile, quindi anche il muoversi in auto non è forzatamente diventato più a buon mercato per tutta una serie di ragioni.
Sappiamo quanto
per
costa
cui
la
ecco
benzina.
Che le cose sono penso equilibrate.
Non temete però l'aumento dei prezzi sull'utilizzo dei trasporti pubblici, no?
Non nell'utenza, ci sarà effettivamente qualcuno che avrà qualcosa da dire, l'ha già detto di fatto, però ecco, noi abbiamo le nostre motivazioni.
Bene, allora stiamo parlando di trasporti pubblici. Secondo voi in Ticino si può vivere senza auto? Con l'imminente aumento dei prezzi continuerete ad utilizzare i mezzi pubblici? Poi ancora, cosa ci sarebbe o si potrebbe migliorare come offerta e come servizio? Il successo sempre crescente dei trasporti pubblici che in Ticino vanno a gonfie vele, lo abbiamo preso ieri. Allora vi chiedo se con l'imminente aumento dei prezzi continuerete ad utilizzarli anche il prossimo anno e poi se in Ticino si può vivere senza auto. E poi ancora, secondo voi cosa si potrebbe e dovrebbe ancora migliorare nell'offerta, nel servizio per andare incontro alle esigenze dei passeggeri? Allora, tutti o quasi in bus, sugli autopostali e sui treni, il trasporto pubblico dunque con il vento in poppa su delle Alpi, a dirlo, lo ricordiamo, è il Dipartimento del Territorio che ieri appunto ha presentato le cifre del rapporto annuo sulla mobilità in Ticino. Nel 2022 dal documento emerge che nel 2022, lo scorso anno, il numero di passeggeri sui treni è aumentato del 20% rispetto al 2019, anno di confronto non influenzato dalla pandemia, in netta contrapposizione rispetto alla diminuzione del 6% registrata a livello nazionale nello stesso periodo. In crescita del 9% è anche il numero dei passeggeri sui bus. A due anni quindi dalla messa in esercizio della galleria di base del Monte Ceneri per il traffico passeggeri e dall'introduzione della nuova offerta di trasporto pubblico, il primo bilancio, lo abbiamo detto, lo stiamo dicendo con Mirko Moser, è dunque positivo. Mirko Moser è sempre con noi, è il capo della sezione della mobilità del Dipartimento del Territorio. Ricordiamo in breve, allora, la galleria del Ceneri ha davvero cambiato le coordinate della mobilità in Ticino.
Corretto, sì, lo ribadisco, ha cambiato le coordinate, ha cambiato il modo, diciamo, la velocità di trasferimento grazie a un'offerta e una rapidità negli spostamenti sull'asse ferroviario.
Rispetto agli altri cantoni siamo in controtendenza.
Controtendenza, diciamo che il Ticino ha beneficiato di un influsso forte del turismo negli anni in cui altrove in Svizzera siamo andati praticamente a zero, quindi non siamo mai stati così fortemente penalizzati come altrove in Svizzera e quindi siamo partiti da uno zoccolo, diciamo, di vantaggio che abbiamo ancora, diciamo, rispetto alle altre regioni.
Quindi eravamo più indietro prima? Poi abbiamo recuperato e adesso abbiamo rimontato e superato.
Diciamo che l'utilizzo del trasporto pubblico in Ticino sta sempre più rientrando, è paragonabile a quello che si può osservare altrove, ecco, in Svizzera.
0848 03 0808 per le vostre telefonate in diretta per dirci tutto quello che pensate dei trasporti pubblici, se secondo voi funzionano bene, cosa si può migliorare, cosa si potrebbe e dovrebbe fare per migliorare, sì, la qualità del servizio, la qualità dell'offerta, oppure continuate a scriverci via WhatsApp allo 076 321 11 13. Sappiamo che quando si parla di trasporti pubblici ognuno ha la sua idea e soprattutto ognuno ci porta la sua esperienza molto diretta e spesso anche quotidiana. Allora sentiamo un messaggio vocale di Luigina.
Buongiorno, allora mi riferivo all'aumento dei prezzi. Non mi dica che andando in auto non è conveniente, perché se è per una famiglia, andate a Lugano in treno, tre figli e papà e mamma, a vedere quanto costa, andate e ritorno da Bellinzona e andate in un'auto ci stanno su al minimo 4-5 persone, dipendenza di cosa serve, perché è carissimo andare in treno.
Allora, grazie Luigina, è carissimo andare in treno. Lo diciamo sempre, lo ripetiamo frequentemente, Mirko Moser, è caro andare in treno se non si ha l'abbonamento. Ci può stare questa conclusione?
Sì, in linea di principio è così. Un abbonamento permette di ridurre notevolmente i costi, soprattutto rispetto a una tariffa a prezzo intero, questo è anche da sottolineare. La signora però ha ragione quando pensa a un viaggio, diciamo, unico.
Una tantum
in cinque di una famiglia. Ecco, se devo prendere cinque biglietti interi su un treno, sono veramente molto più impattanti che non quello che può essere il costo dell'autovettura. È vero però che la gran parte dei movimenti che si fanno su strada, e penso particolarmente alle ore di punta, sono singole persone nel singolo veicolo che fanno verosimilmente spessissimo la stessa tratta, e lì i costi, uno dimentica di quanto ha investito per comprare l'auto, quanto costa in tasse, in consumo, in posteggio, anche solo il posteggio, anche a buon mercato che possa essere, solo una cinquantina di franchi al mese, fa quasi l'abbonamento arcobaleno che si può comprare per una tratta analoga.
Metto sul tappeto uno spunto sul quale si continua a dibattere, a discutere, e ci sono anche parecchie lamentele, parecchie proteste. Mezzi pubblici, treni spesso troppo affollati. Si viaggia male, si viaggia in piedi, ma si viaggia spesso in condizioni davvero molto precarie.
Beh, dobbiamo definire il precario. Diciamo che il treno oggi, tant'è che lo slogan che si utilizzava per lanciare l'apertura del Cinere era Metro Ticino. Ecco, se pensiamo al treno che sta diventando, è diventato un metro, ecco, tante persone che si possono muovere, non è scontato che si possa muoversi seduti. Ecco, quindi il fatto di viaggiare in piedi non è considerato un handicap.
Dobbiamo cambiare noi mentalità.
Tenuto conto che la gran parte dei tragitti sono tutto sommato brevi, dove si deve stare in piedi, rispettivamente però è anche altrettanto vero che in certe fermate, in certe stazioni, il sali e scendi è importante, i carichi sono importanti, per cui ecco, è un tema su cui ci stiamo chinando con l'impresa ferroviaria.
Ecco, perché va detto che la competenza è dell'impresa ferroviaria. Noi abbiamo già affrontato il tema qualche settimana fa controcorrente, purtroppo la Tilo non ha voluto partecipare alla trasmissione, quindi tante volte il problema è un po' un problema di comunicazione, di come vengono spiegate, dette e soprattutto motivate anche certe scelte e certe decisioni. Voi come Dipartimento del Territorio avete margini di manovra per dire alla Tilo metti tre vagoni in più, crea questa cosa, non fare quest'altra cosa? Che tipo di rapporto avete?
Costante, diciamo che noi stabiliamo l'orario, l'offerta, l'azienda deve occuparsi di acquisire i veicoli per fare questa offerta. Tenete conto che i treni che permettono di offrire il servizio Tilo, quindi anche quello che va a Milano oltre frontiera, è fatto con una flotta di una cinquantina di convogli. Questi convogli non sono tutti uguali, ci sono i quattro casse, ci sono i sei casse. Ecco, la combinazione massima è due volte sei casse, e quindi quando ho quella composizione che viaggia, è quella la capacità che ho. Il pensare di farne tre, un domani magari si può pensare di avere una flotta che mi permette di fare tre convogli da quattro, oppure due da sei e uno da quattro, sempre che poi il marciapiede all'arrivo delle stazioni mi permetta di far scendere in sicurezza le persone. È complesso il
non è facile, certo, perché poi è una questione anche di infrastrutture, ma è pensabile, è ipotizzabile, se davvero i trasporti pubblici dovessero avere sempre più successo anche nella Svizzera italiana, anche in Ticino, e sempre più utenti, sempre più passeggeri, potenziare le linee anche dei treni?
Ma le linee
oppure il territorio è questo, non c'è più spazio?
Allora, oggi abbiamo un servizio costante alla mezz'ora, da prestissimo la mattina fino a tardi la sera, addirittura anche dei treni notturni che permettono quindi di muoversi praticamente sempre da confine all'ultima
alle
stazione.
Alle 5 di mattina a mezzanotte più o meno?
Esatto. È chiaro che il problema, diciamo, acuto si evidenzia nelle ore di punta, che sono tutto sommato limitate. Non è che dobbiamo pensare che c'è questa situazione, diciamo così, di affollamento sempre. Ecco, si può anche vedere se qualcuno il consiglio di spostare magari la propria partenza quel 5-10 minuti, si prende il treno dopo, il treno prima, già lì si può risolvere. C'è da dire però che stiamo lavorando anche in un'ottica di aumentare queste frequenze, quindi un domani, quando ci sarà, speriamo presto, nel 2032, la fermata Piazza Indipendenza col terzo binario, sarà possibile un'offerta al quarto d'ora Locarno-Bellinzona. Su Lugano oggi non è possibile fare un servizio al quarto d'ora, a parte che dobbiamo, diciamo così, soddisfare quello che abbiamo già messo prima di pensare di potenziare, però l'infrastruttura va pensata. La Galleria del Ceneri è nuova, ma praticamente di tracce a disposizione non ce ne sono più.
No, anche perché non è tutto di competenza cantonale, ma alcune tratte sono di competenza federale.
Diciamo che...
Beh, l'autostrada.
Certo, anche la ferrovia, di fatto il cantone è una regione di pianificazione a sé, ma non decide autonomamente. Ci sono gremi in cui le competenze federali, le imprese ferroviarie e il cantone sono coinvolti per trovare, diciamo, le soluzioni migliori. Deve quadrare anche il costo-beneficio rispetto a quanto c'è a disposizione, perché bisogna anche pensare che non abbiamo fondi illimitati, oggi almeno.
E poi ci sono i ricorsi dei privati cittadini, ci sono le opposizioni, ci sono le persone, certo, che si oppongono a certi progetti, a certe iniziative, e soprattutto ci sono anche poi legittime, diciamo così, criticità e legittime perplessità su certi magari modi di intendere la mobilità. C'è affollamento per quanto riguarda il nostro pubblico che ci sta chiamando allo 0848 030808, quindi in carrozza tutti, andiamo con Roberto. Roberto, buongiorno. Pronto, Roberto? Buongiorno, dica.
No, adesso è passato tanto tempo, però alla signora volevo dire che, alla signora che ha telefonato prima, l'ultima che ha telefonato prima dell'intervento di Mirko, è che se viaggia con i figli, magari non tutti lo sanno, però i figli viaggiano gratuitamente, basta pagare un piccolo abbonamento annuale, che i figli, non so fino a 16 anni o fino a quanto, magari i figli sono più grandi, però i figli, se viaggiano con uno dei due genitori, viaggiano gratuitamente.
Sì, grazie.
Non mi ricordo come si chiama. E poi però vorrei anche parlare un po' della negatività, della problematica degli studenti con binario 7 che quando tornano dagli studi o vanno e vengono dal Ticino verso Ginevra, Basilea, Friburgo, non è un momento in piedi, sono ore e ore in piedi. Cioè, ecco, quindi io penso che lì forse... capire un po' la problematica degli studenti ticinesi nel resto della Svizzera con qualche aumento di vagoni non sarebbe male.
Sì, grazie Roberto, è un'osservazione molto pertinente e direi anche estremamente attuale, che tocca molte famiglie con figli agli studi, Mirko Moser. Non è che si sta un attimo in piedi, 10 minuti, un quarto d'ora, però è vero che forse qui esulo un po' dalle vostre competenze.
Sì, diciamo che noi ci facciamo portavoce verso le ferrovie affinché la situazione sia il meglio possibile. È vero che il problema lo riconosciamo al 100%, se un treno che deve arrivare in doppia composizione arriva in singola, lì è un problema. Però più che un treno in doppia composizione, magari a due piani, non si può ragionevolmente pretendere. Ricordo che ci sono tragitti regolari quotidiani su determinate tratte in Svizzera interna dove anche in prima classe non si trova il posto a sedere. Per cui, ecco, io vorrei un attimino relativizzare, non dico che sia un non problema, però non deve neanche diventare il problema. Ecco, questo è da sottolineare. Forse a completamento di quello che diceva il signore prima, ringrazio.
L'abbonamento gratuito.
Ecco,
per bambini,
l'abbonamento gratuito
figli.
Vale per bambini fino ai 6 anni. Con una carta junior si pagano una trentina di franchi all'anno e poi accompagnati dal genitore sono, o anche dai nonni, sono, diciamo, viaggiano gratis. Dai 6 fino ai 16 urge il metà prezzo.
Ecco, a proposito di abbonamenti, molti ci scrivono che purtroppo i comuni non offrono più, molti comuni, la maggior parte dei comuni, la carta giornaliera.
No, diciamo i comuni la offrono, è il prodotto che verrà, verrà diciamo tolto dal listino a fine di quest'anno. Ci sono però delle alternative, sono online queste alternative, si può, diciamo, entrare sul sito dell'FFS o l'app di FFS e da lì, a seconda della tratta che io voglio fare, il consiglio è di muoversi con largo anticipo, si trovano delle offerte molto vantaggiose di biglietti o carte giornaliere risparmio anche in prima classe, per cui ecco, questa è la...
Ma perché sono state tolte queste carte giornaliere? Che erano molto utili e anche molto, molto belle per chi si spostava per una giornata.
Non si discute l'utilità, ma a detta di chi questo prodotto lo gestiva, non rendeva più il costo che veniva, diciamo, sopportato. Non erano così utilizzate.
Costi,
non erano così utilizzate come invece sembra l'opinione.
L'opinione pubblica, comunque, è tutta pro carte giornaliere. Anna, buongiorno, benvenuta anche a lei.
Buongiorno, allora io direi che è un po' un'utopia quella di pensare di togliere il traffico, soprattutto nel sottoceneri, anche perché vediamo che la maggior parte dei frontalieri entrano con l'auto, ma bisogna anche dire che di là le cose non funzionano, cioè qui da noi sicuramente possono dalla frontiera in poi, ma io ne conosco parecchi nel Varesotto, dal Comasco, che di là non c'è nessun collegamento, quindi secondo me è un po' un'utopia, ecco.
Grazie, molto chiaro.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno e buon appetito.
Beh, io condivido sull'impressione o sulla constatazione della signora, il traffico non sparirà, questo bisogna rendersi conto, bisogna cercare di gestirlo, di mettere in campo delle misure che possono fronteggiarlo. Ecco, sì, è vero, condivido, in Italia non è, diciamo, il servizio così capillare come potrebbe essere qui da noi, però ci sono delle azioni che abbiamo condiviso con Regione Lombardia, sia piazzali di interscambio, sia, diciamo, posteggi park and ride presso le stazioni di riferimento in cui, diciamo così, il pendolare può lasciare l'auto e salire sul treno. Vediamo che gli utenti anche sulle linee transfrontaliere sono nettamente aumentati, il segnale, il trend è chiaro anche lì. È vero che si parla di migliaia di persone pro treno a fronte di veramente decine di migliaia che sono ancora in auto, per cui c'è da lavorare.
C'è da lavorare, ma il tema rimane.
Il tema rimane, diciamo che l'equazione...
Senza soluzione, dico io?
Senza soluzione, no. Ci sono, diciamo, delle misure che possono arginare, però crescendo la popolazione, aumentando i posti di lavoro, le persone che si muovono, capirà che sarà difficile pensare che troverò sempre le strade libere e sempre i treni vuoti. Ci saranno dei momenti in cui tutti decidono di muoversi, perché ai noi succede questo. Cioè, in 2 ore alla mattina e poco più la sera, 200.000 persone decidono e vogliono muoversi, chi obbligato, certo, chi meno, di raggiungere la propria destinazione, e lì diventa
un
po' difficile.
Pensando al Mendrisiotto e al traffico dei frontalieri, il Dipartimento del Territorio non ha una soluzione.
Cosa vuol dire la soluzione? Eliminare i frontalieri. Diciamo, la soluzione è quella che abbiamo già fatto, potenziato l'offerta pubblica, il trasporto pubblico è oggi molto concorrenziale ed
obbligare,
è utilizzato.
Magari
l'obbligo è una parola
grossa
e difficile,
soprattutto nel campo della mobilità.
Esatto. Però ecco, pensiamo anche alla mobilità aziendale, stiamo finanziando navette e ci sono navette aziendali che raccolgono gli utenti in Italia e li portano presso il datore di lavoro in Svizzera, sono centinaia. È chiaro che a fronte delle decine di migliaia che si spostano, uno non ha la percezione che ci sia una reale diminuzione. I numeri però dicono che il traffico sta stagnando, tendenzialmente si sta riducendo, per cui è un segnale, ritengo io, positivo, e si deve lavorare su questo.
E per l'ambiente, per la qualità dell'aria, sappiamo, Mirko Moser, che lei ha un passato di uomo anche che era sul fronte della qualità dell'aria.
Beh, la qualità dell'aria è indubbio che sta migliorando, è la percezione che non sia così, perché si vedono tante auto e tanti
si
spostamenti.
Si vedono tante code, certo.
Devo dire che oggi l'auto, rispetto a una decina, ventina di anni fa, ha delle emissioni per chilometro che sono veramente...
Certo, poi mi rendo conto che non è facile nemmeno per voi. Allora, la domanda potrebbe essere completata così: in Ticino si può vivere e si può lavorare senza auto? Allora, arrivo, Girolamo, è 0848 0308 per le vostre voci in diretta, come sempre, come tutti i giorni a Controcorrente, oppure via WhatsApp allo 076 321 11 13, è il numero, è il vostro numero per i vostri messaggi. Valentina ci scrive: salve, tante belle parole oggi a Controcorrente, fate sempre paragoni con i costi della macchina, ma la macchina in Ticino è necessaria, voglio vedervi spostarvi a certi orari con i mezzi pubblici, in particolare nelle valli ma anche in centro. Secondo punto, costi di abbonamenti sproporzionati per la differenza di offerta delle valli e il centro. Nelle valli con 4 zone di arcobaleno si fanno 20 chilometri e si ha il treno ogni morte di papa, e in centro Lugano invece con una zona si fanno 20 chilometri con bus ogni minuto. Pagare uguale, giusto? Ovviamente no, ci dice Valentina. L'uomo del traffico, l'uomo della mobilità, cosa ci risponde?
Beh, adesso diciamo che una constatazione così generale andrebbe valutata punto per punto, di rispondere su 2 piedi è un po' difficile. Il principio delle zone arcobaleno è che più è grande la distanza e più di fatto si paga, poi chiaramente metto dei confini, non è che sia sempre così ovunque, ci possono essere degli esempi in cui a parità di chilometro ho una zona in più. Le valli sono effettivamente più distanti dall'agglomerato, per cui per raggiungere dall'alta valle il centro ho per forza di chilometri in più, e pretendere di pagare uguale o meno diventa un po' difficile da sostenere. Devo dire che stiamo andando verso una riorganizzazione del piano zone dei biglietti degli arcobaleni, ce ne sarà uno solo in futuro, di modo che le periferie saranno avvantaggiate per muoversi verso il centro in termini di
una questo. Zona unica, quindi?
No, non è una, non zona, è una unica. Zona saranno, unica, saranno più zone, però saranno le stesse numero di zone per gli abbonamenti e per i biglietti.
Ho capito. Girolamo, buongiorno, benvenuto.
dottor Bolzani, allora questo qui è un tema molto complesso secondo il mio modo di vedere, perché il nostro cantone, prima di tutto, ci sono tre strade, allora, l'autostrada e le due strade a sinistra e a destra, per cui con tutte quelle vetture che diciamo che ci sono, perché le persone vogliono andare anche un po' liberamente in giro, no? Certe persone non possono neanche diciamo così usufruire dei mezzi pubblici, perché parlo che per il mio ramo di lavoro i muratori, per esempio il Sedel de Dre, per cui ha bisogno per forza la macchina, no? Per cui questa è un po', c'è ragione con la signora che c'è un po' un'utopia per la questione del cantone, ma io guardo sempre più avanti e credo che probabilmente si dovrebbe poter trovare qualche soluzione maggiore.
Dopo, grazie.
Un'altra cosa,
veloce.
Solo una cosa velocissimo, è chiaro che le persone che pagano un biglietto non è giusto tenerli in piedi per diverso tempo sui treni e via discorrendo.
Sì, questo l'abbiamo già spiegato. Grazie Girolamo, però, buona giornata. Sì. Lo so, difatti qualcuno ha detto non è giusto sulle tratte lunghe che uno studente, una studentessa debbano rimanere in piedi per ore e ore. Mirko Moser ha detto giusto che sulle tratte corte è normale. Il treno da intendersi un po' come una metropolitana.
Esatto.
Questo è un concetto che effettivamente è valido e assolutamente sta in piedi. Allora, Aurelio scrive: bisogna avere il coraggio di chiudere le città al traffico, come fanno in tutte le nazioni a noi confinanti, però non lo faranno mai in Ticino.
Ma non è questione di non farlo mai, sono diciamo il principio sancito nella Costituzione è libertà di movimento e di mezzo di trasporto, per cui oggi chiunque, come diceva il signore prima, è libero di scegliere quando, come e dove muoversi. Questo è il principio fondamentale che dobbiamo rispettare. Poi si cerca, grazie soprattutto, adesso sto pensando a misure per evitare l'uso eccessivo dell'automobile, si deve avere dall'altra parte un'offerta attrattiva di trasporto pubblico, delle situazioni diciamo anche tarifali ma di comfort, di stazioni, di fermate che invitino ad andare col mezzo pubblico, quindi io mi riferisco a un percorso interessante da fare a piedi verso una stazione o con la bicicletta, avere i posteggi per lasciare la bicicletta, ci sono situazioni anche in cui poter lasciare la macchina, ecco, sono tutte cose che portano qualcuno a fare delle riflessioni per usare il mezzo pubblico. Non è pensabile che tutti lo possano o lo debbano utilizzare. Quel signore di prima che diceva faccio il muratore, faccio il pittore, nessuno pretende, certo, che l'artigiano si sposti con i bidoni delle pitture, certo, in treno. Ci sono tante altre funzioni e professioni che potrebbero farlo.
Mirko Moser si è sbagliato, ci scrive Marusca, però una doverosa precisazione, quindi ringraziamo Marusca. La carta junior vale con un genitore dai 6 ai 16 anni. Fino ai 6 anni i bambini viaggiano gratuitamente. Però, a mio avviso, la carta junior dovrebbe valere con l'accompagnamento di un adulto anche non genitore, perché spesso ci si mette d'accordo fra genitori per accompagnare altri bimbi assieme.
Ecco, corretto. Adesso che l'ho sentita dalla signora è corretto. Sì. Fino a 6 anni è gratis, la carta junior copre la fascia 6-16 e poi c'è bisogno del metà prezzo.
Difatti, sì. Usi spesso i mezzi pubblici per viaggiare con i tuoi figli tra i 6 e i 16 anni, allora la carta junior al costo di 30 franchi è proprio quello che fa per te. La carta junior è disponibile solo su Swisspass.
Sì, esatto.
Quindi era giusto precisare, grazie al pubblico e alle ascoltatrici che sono sempre molto attente. Fiorenzo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Antonio. Ecco, niente, con piacere ho sentito confermare anche dal vostro interlocutore che stanno cambiando un po' il discorso zone, perché io le spiego, io abito a Segirino e già solo da Segirino a Taverne c'è una differenza di biglietto, di costo del biglietto d'andata e ritorno già di 5 franchi, cioè io Segirino, Lugano, andata e ritorno ne pago 14, parlo di prezzo pieno. Naturalmente per chi ha un mezzo come me, lo scooter, e utilizza il mezzo pubblico solo quando ne ha bisogno, magari se piove, nevica eccetera, diventa
un problema.
Però sono contento che stanno capendo che anche le zone periferiche non devono essere penalizzate e che quindi si agevoli anche il traffico per i mezzi pubblici e quindi creando meno inquinamento, ecco.
Grazie. Buona giornata Fiorenzo. Quindi va un po' su quello che ha detto lei, Fiorenzo.
Diciamo che il mio concetto di periferia non è proprio quello inteso dal Signore. Diciamo che lungo l'asse ferroviario le zone che oggi abbiamo saranno ancora quelle. Sono veramente le valli discoste che oggi
un
hanno
po' più in alto,
tutta una serie di zone, soprattutto pensando che i biglietti infinite, perché sono una quarantina queste zone, gli abbonamenti sono oggi un certo numero, diventeranno un complesso, diciamo, unico, no? E si favoriranno determinati spostamenti dalle valli veramente periferiche verso i centri di riferimento. Ecco, il costo di determinate tratte, soprattutto lungo la ferrovia, non cambierà sostanzialmente.
Allora, ancora due o tre spunti velocemente, perché poi c'è la meteo. Io sono ipovedente, ci scrive Daniela, e approfittavo abbastanza della carta bianca che permette a ciechi e ipovedenti di viaggiare gratuitamente sui bus e sui tram delle città svizzere, ma purtroppo anche questa facilitazione verrà abolita a scapito delle persone più bisognose.
Io qua non so rispondere, non è una competenza che abbiamo né presso il cantone né presso la comunità tariffaria arcobaleno.
Poi c'è il tema, che ritorna anche questo regolarmente, della strada, insomma, che va da Bellinzona fino a Locarno e Ascona, e quella strada e quel traffico suscitano sempre molti malumori.
Va bene, non ho l'alternativa, è trovare soluzioni.
Il treno.
Ecco, i dati che abbiamo pubblicato proprio ieri stanno mostrando che sulla sezione di Cadenazzo, quindi quella che porta verso
i Monte Ceneri,
c'è un calo del traffico individuale motorizzato a beneficio del trasporto pubblico. Quindi diciamo che il passo è nella direzione giusta. Effettivamente questo non vuol dire che le colonne o gli intasamenti sono scomparsi, ma il trend è quello che sta migliorando la situazione.
Ma lei, Mirko Moser, che è il capo della sezione della mobilità del Dipartimento del Territorio, e suppongo girerà anche lei spesso per le strade del Canton Ticino, dove vede i maggiori problemi e quali sono le zone che la fanno più arrabbiare?
In che termini?
Quando in auto?
Ma io in auto giro molto poco, per cui non ho questa percezione. Mi riferisco ai bollettini che sento quotidianamente da Via Swiss, quindi le zone sono...
Però dovrebbe girare in auto. Il capo della sezione della mobilità deve un po' capire le criticità, qualche volta, ogni tanto. Grazie per essere stato con noi, sicuramente avremo tempo e modo di riparlare di un tema che ovviamente fa discutere, fa dibattere, soprattutto che presta anche il fianco a molti commenti e a molte considerazioni. Fra poco Monica Fornasie con il Radio Giornale, io vi saluto e vi do appuntamento alla settimana, dopo la settimana di vacanza autunnale, ma comunque controcorrente ci sarà con Sergio Savoia e con Paolo Riva da lunedì a venerdì. Buona giornata e buon ascolto.